Baruch Hashem, abbiamo festeggiato, per quelli che non sanno, un compleanno molto importante per un maestro che è stato maestro di tantissime persone a Milano, di Rav Lazar, che ha compiuto 90 anni, che Hashem gli ne dia tanti altri, perché una persona può anche vivere 180 anni,
Amen.
visto che Yitzhak Avinu ha vissuto 180 anni. E siccome noi siamo figli di Yitzhak, abbiamo anche questa, teoricamente, abbiamo questa capacità di poter vivere 180 anni. Quando avrebbe auguravano 120, lui diceva: perché solo 120? Facciamo 180. 120 è il minimo, come dice la Torah, Ayui Amav Mea Esrim Shana, 120 anni è il minimo, però una persona deve aspirare a più di 120. Avram ha vissuto 175, ne ha persi 5 per un motivo, Jacob ha vissuto 147 e quindi si può superare tranquillamente i 120 anni. Speriamo di vedere Rav Lazar al compleanno di 180, anche il nostro.
180, 180, vuol dire che anche noi saremo longevi, eh?
Ma se noi stiamo lavorando, siamo in missione, stiamo lavorando per portare Mashiach, tranquillamente possiamo permetterci di augurarci questa cosa, perché quando arriva Mashiach c'è scritto: Bilah hamavet lanetzach, umacha Hashem Elohim dim'a me'al kol panim. HaKadosh Baruch Hu ingoierà la morte per l'eternità e cancellerà qualsiasi lacrima sul viso. Bellissimo passo. Noi sappiamo che a causa del peccato di Adam è scesa la morte nel mondo, ma questo peccato ha una scadenza, e la scadenza è quando arriva Mashiach. Quindi le conseguenze del peccato anche cadranno insieme con la scadenza diciamo, dell'effetto del peccato di Adam Arishon. E quindi noi stiamo aspettando questo momento in cui HaKadosh Baruch Hu darà a noi quello che è una delle sue caratteristiche, grazie al fatto che noi ci siamo impegnati in questi giorni prima dell'avvento di Mashiach nel portare la luce infinita di Hashem in questo mondo. Ho detto apposta infinita, perché di questo stiamo parlando, di vita infinita che noi portiamo in questo mondo. Con ogni mitzvah che noi facciamo, abbiamo il potere, abbiamo la facoltà di rendere la materialità un terreno per la presenza di HaKadosh Baruch Hu, che verrà presto nella sua rivelazione. Non che HaKadosh Baruch Hu adesso non c'è, c'è esattamente come lo era prima del peccato di Adam Rishon, come lo era prima della creazione del mondo e come lo sarà dopo l'avvento di Mashiach. La differenza è nel fatto che si nasconde o meno. Più noi facciamo le mitzvot, più riveliamo che HaKadosh Baruch Hu è qua con noi. Se vi ricordate, nel capitolo 33 abbiamo studiato del fatto che una persona deve gioire perché Hashem ha scelto di vivere a casa nostra. Hashem ha scelto di avere come indirizzo il civico della via il civico dove noi abitiamo, se noi facciamo della nostra casa e del nostro cuore, che è la vera casa dove Hashem vuole risiedere, una dimora per lui, come dice lo Shema: Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Prima cosa Hashem deve poter risiedere nel tuo cuore, e poi bechol nafshecha, e poi bechol meodecha, e la casa è compresa nel bechol meodecha. Quindi quando noi abbiamo una casa idonea alla presenza del re, quindi se il re ha questa richiesta di vivere a casa nostra, noi dobbiamo fare due o tre piccoli accorgimenti e mettere in atto quello che sono i protocolli per poter avere un re in casa nostra. HaKadosh Baruch Hu si sentirà a suo agio e casa nostra sarà la casa di Hashem. Quindi in casa nostra c'è la presenza di Hashem. Questo è ciò che succede e succedeva nella storia. Dove dimoravano i grandi tzaddikim, si sentiva la presenza di Hashem, non soltanto nel Bet HaMikdash, ma proprio nella casa dei tzaddikim si sentiva la presenza di Hashem. Giusto per terminare questo discorso, che è legato con quello che stiamo per studiare, il Hasid di nome Rabbi Hillel di Parij. Era una storia molto interessante, la storia di Rabbi Hillel di Parij. Vi racconto soltanto questa cosa, che lui era molto giovane ai tempi dell'autore del Tanya e ha fatto di tutto per incontrarlo e non ci è mai riuscito, perché lui non doveva essere suo allievo, ma doveva essere l'allievo di suo figlio. E così è nella storia. Quando uno ha un allievo, che è un allievo importante, un allievo prediletto, come si dice, non deve essere, diciamo, l'allievo non deve essere confuso, se così si può dire, con un altro maestro. Quindi, ad esempio, Yeshua aveva il suo allievo che era Moshe Rabbeinu e basta. E così come l'autore del Tanya, da giovanissimo è andato dal Maggid ed è stato suo maestro per tutta la sua vita, così anche questo grande tzaddik, Hasid, Rabbi Hillel di Parij, l'autore del Tanya ha fatto di tutto perché non si incontrassero, perché doveva essere l'allievo di suo figlio, esattamente come l'autore del Tanya. Sapete che non ha visto il Baal Shem Tov, nonostante che poteva vedere il Baal Shem Tov, perché quando l'autore del Tanya, l'Admura Zaken, è nato, il Baal Shem Tov aveva ancora 15 anni da vivere. Si sono incontrati, ma non si sa, una cosa molto particolare, i genitori hanno portato l'autore del Tanya all'età di 3 anni perché il Baal Shem Tov gli facesse per la prima volta il taglio dei capelli per lasciare le peot, ma ha fatto in modo che non si guardassero in viso. Proprio così, gli ha preso la testa, gliel'ha girata, gli ha tagliato il peot e ha detto: ok, potete andare, perché non deve essere mio allievo, deve essere allievo del mio allievo. La stessa cosa il Rebbe, quando lui è diventato allievo del Rebbe precedente, lui aveva già 18 anni. 18 anni poteva benissimo andare dal padre che era vivo fino al 1920. Il Rebbe è nato nel 1902, il Rebbe Rashab, il quinto Rebbe di Chabad, è mancato nel 1920. Non si spiega perché per 18 anni non sia stato dalla Rebbe Rashab. Infatti, lui ha conosciuto soltanto il suo suocero, il sesto Rebbe, il figlio del Rebbe Rashab. Così è dai grandi tzaddikim che fanno attenzione nel cielo che non abbiano due maestri, che abbiano soltanto un maestro, per poter avere una idea molto molto precisa di quello che deve essere il loro futuro. Questo è successo con Rabbi Hillel di Parij. Quando l'Admur HaZaken, dovete sapere che l'Admur HaZaken ha combattuto spiritualmente contro Napoleone. Storia molto lunga, molto interessante, ma per un'altra volta. Cosa succede? Che il Rabbi Hillel di Parij aveva una volontà fervente, una cosa nella sua vita voleva, era incontrare l'Admur HaZaken. A un certo punto è riuscito ad organizzarsi in modo che quando l'Admur HaZaken arrivasse dove doveva arrivare, scappando da Napoleone, Rabbi Hillel di Parij, che era giovanissimo, si era nascosto sotto il letto dove l'Admur HaZaken avrebbe riposato. Ma quando l'Admur HaZaken ha aperto la porta, non è entrato in stanza e ha detto così all'aria, siccome il Rabbi Hillel di Parij aveva preparato una domanda da fare al maestro, così si usava ai tempi, si preparava una domanda molto profonda, così il maestro rimaneva impressionato e il maestro diceva: ok, rimani a studiare da me, la tua domanda mi ha impressionato, sei una persona molto preparata, molto profonda, ti vorrei come allievo. Lui aveva preparato una domanda in un trattato che si chiama il Trattato delle valutazioni, perizie, Masechet Arachin. L'autore del Tanya ha aperto la porta quando il giovane Rabbi Hillel era sotto il letto, nascosto. E ha detto così: una persona che ha una domanda nelle valutazioni deve prima saper valutare se stesso. Quindi Rabbi Hillel di Parij aveva una domanda molto profonda in questo argomento, ma non l'aveva neanche proposta all'autore del Tanya. L'autore del Tanya, nella sua facoltà divina che si chiama Ruach HaKodesh, aveva già dato la risposta, non rispondendo alla domanda, ma rispondendo alla persona. E questa è anche una cosa molto bella e molto importante da sapere, che quando una persona va da un rabbino a chiedere una domanda, il rabbino non può fare altro che rispondere alla domanda, perché ha davanti a sé una persona che gli presenta una domanda, ma non sa perché questa domanda dà molto fastidio a questa persona. Invece un grande tzaddik, che lui è un conoscitore profondo delle anime, come abbiamo raccontato la storia dei diamanti, se vi ricordate, succede che un grande tzaddik non risponde semplicemente alla domanda, risponde alla persona, in modo da spegnere, in modo da riparare, in modo da perfezionare la parte dell'anima della persona che non abbia più questo tipo di domande, perché domani se ne tornerà presentando un'altra domanda, sempre a fare le stesse domande, perché c'è qualcosa di più profondo che lo intriga, c'è qualcosa di più profondo che lo disturba. Quindi il rabbino non può fare altro che rispondere alla domanda, ma il tzaddik risponde alla persona, non alla domanda. Quindi l'autore del Tanya ha aperto la porta e ha risposto alla persona. Prima devi valutare te stesso. In altre parole, prima devi studiare la Hasidut che ti insegna a valutare te stesso, e poi dopo potrai fare una domanda nel trattato delle valutazioni, delle perizie. Quindi, questo è l'unico momento in cui si sono avvicinati. Il rabbino di Parej, quando ha sentito queste parole, è svenuto sotto il letto, è rimasto svenuto. Quando si è svegliato, l'autore del Tanya era già partito, non si sono mai incontrati, e poi è diventato allievo del figlio, ma soprattutto è diventato allievo del Tzemach Tzedek, che è stato per un brevissimo periodo allievo del figlio, ma poi tutta la sua vita è stato allievo del Tzemach Tzedek. Addirittura il Tzemach Tzedek, che era il terzo rebbe di Chabad, lo inviava nei posti lontani per fare da vice. In altre parole, lui riceveva le persone, dava le benedizioni, era un Hasid Tzadik, si chiamava così, un Hasid Tzadik. E lui una volta ha detto questo. Una volta ha detto che quando si va dalla rebbe è come andare a Gerusalemme, quando si arriva nella città del Rebbe. Quando si va nel cortile dove abita il Rebbe, è come entrare nel cortile del Bet HaMikdash. E quando si entra nella casa del Rebbe, è come se si entra nel Bet HaMikdash. E quando si entra nel studio del Rebbe, è come entrare nel Kodesh HaKodashim, in quel perimetro dove nessuno mai poteva entrare. La Torah dice: Hazara Karev Yumat, l'estraneo che si avvicina morirà. Soltanto il Kohen Gadol, come noi sappiamo, il giorno di Kippur aveva il permesso di entrare, ma anche lui rischiava la vita ogni Kippur. E lui, Rabbi Lali Parati, diceva: quando si entra nello studio del Rebbe, è come entrare nel Kodesh HaKodashim. E il Rebbe, così diceva Rabbi Lali Parati, il Rebbe sono le tavole della legge che erano nel Kodesh HaKodashim. Quindi vi ho fatto tutta questa prefazione per spiegarvi che non era una frase detta così, era una frase che è stata pronunciata da un grandissimo Hasid e un grandissimo Tzaddik, che ci ha spiegato che in questo mondo dove ci sono i Tzaddikim c'è la presenza di Hashem in modo rivelata, e chi si è avvicinato a un Tzaddik lo sente, ma ognuno di noi, in piccolo, nel suo piccolo, ha la capacità e la forza, teoricamente, deve semplicemente mettere in pratica questa sua capacità di poter fare del suo cuore e della sua casa, di tutto il suo entourage, una dimora per Hashem. Detto questo, facendo così, avviciniamo la presenza di Hashem in questo mondo e riveliamo la luce di Mashiach. E questo è il terreno che Hashem ha bisogno per poter rivelare la luce di Mashiach con la rivelazione di Mashiach Tzidkenu. Io non so se andare avanti, avrei un dubbio, perché settimana scorsa abbiamo fatto una lezione. Uno di voi ha fatto una domanda molto giusta e io ho risposto a questa domanda in modo molto positivo, in modo molto, diciamo, vedendo il mondo positivamente. La domanda era stata molto semplice. Se noi davvero dobbiamo essere realistici, se noi davvero dobbiamo essere sinceri con noi stessi e dire che Mashiach arriverà quando il mondo sarà pronto, Mashiach arriverà quando tutto il mondo sarà una dimora per Hashem, siamo molto lontani, vero? Chi di voi si ricorda questa domanda? E chi di voi si ricorda chi ha fatto questa domanda?
Silvano.
Eh già, vedo che siete molto attenti. Vedo che siete molto... Io ho risposto in modo molto, molto, diciamo, allegro e positivo, dicendo che va tutto bene, dicendo che sono i calcoli di Hashem. Ed è vero, è vero. Però in realtà è una domanda molto profonda a cui dovremmo dare un certo peso. Volevo magari dedicare gli ultimi minuti della lezione rispondendo a questa domanda perché Silvano non ha idea di quanta attualità c'è in questa domanda.
Grazie, grazie Rav. E poi che fortuna, diventi suo allievo, ti risponde alla domanda, hai capito?
Io sono già suo allievo.
Ah, ottimo, bene, bene.
Siamo solamente compagni di studio. E quindi dedicherò forse qualche minuto se avrò tempo perché stiamo vivendo un momento molto particolare nella storia del mondo in cui dobbiamo avere le idee un po' più chiare, in cui giustamente stiamo lavorando, la nostra missione è quella di portare Mashiach, ma dobbiamo avere le idee un po' più chiare. Però prima vorrei leggere, dato che vi ho fatto questa prefazione per entrare in argomento con il testo. Leggiamo un pochino il testo. Il capitolo 37, come avete notato, è un po' lunghino. Però merita, è il capitolo che parla di Mashiach. E nelle righe che leggeremo ci spiegherà in pratica come una mitzvah rende il mondo migliore, come una mitzvah porta più luce in questo mondo e porta avvicina la redenzione. Quindi credo valga la pena seguire il testo. Eccoci qua. Bene. Siamo arrivati a riga 7. E abbiamo parlato che il popolo ebraico è composto da 600.000 anime. Credo che su YouTube qualcuno avesse fatto la domanda a cui ancora non abbiamo risposto. La domanda era se siamo svariati milioni, com'è possibile dire che siamo 600.000? Ma io a questa domanda avevo risposto nella lezione, perché è scritto nero su bianco. Se leggiamo la riga 1, anzi, rileggiamolo, così abbiamo la possibilità di entrare meglio in argomento. Ma queste 600.000 anime sono radici. Da dove arriva il numero 600.000? Il numero 600.000 arriva dal giorno in cui noi siamo usciti dall'Egitto. La parasha che parla dell'uscita dall'Egitto è la parasha di Beshallach. Nella parasha di Beshallach è scritto chiaramente che Shesh Me'ot Elef Ragli HaGevarim Levad Mitaf. No, chiedo scusa, la parasha di Bo, la parasha prima. È la parasha dove Hashem ci comanda fare la sera del seder, di mangiare la matzah, di prepararci all'uscita e noi usciamo. E uscendo abbiamo avuto una fretta che non ci ha dato la possibilità di far lievitare il pane, quindi ci siamo portati via questo bazzek, questo impasto che si chiamava mazzot. Infatti il passo dice: Vayofu et habatzek asherotzio mi mitzrayim ugot Mazzot chi lo chametz, infatti, chi Goreshu e Mitzrayim sono stati espulsi da Mitzrayim. Il faraone ha proprio preso il popolo e l'ha mandato via. Chi Goreshu e Mitzrayim, velo yochlu leitmaamea, non potevano tardarsi un attimo per aspettare che l'impasto lievitasse. Vegam tzedalo asula em, non si erano neanche preparati con del cibo per il viaggio. Bene, per questo motivo noi tutti gli anni mangiamo la mazza. Ora lì c'è scritto che quando siamo usciti, e È scritto chiaramente che Shesh Meotele Fraglia Gevarim Levad Mita. Si parla di 600.000. Perché la Torah dice che eravamo 600.000? Che importanza ha dare questo numero? La risposta è perché all'uscita dall'Egitto il popolo ebraico si era completato, nel senso che c'era il numero di tutte le anime che corrispondono alle anime del popolo ebraico in cielo, che sono radici. Cosa vuol dire radici? Leggiamo riga 1. Ma queste 600.000 anime sono radici. Radici vuol dire ogni anima è come un albero, fate conto, ogni anima è come un albero, ma questo albero ha anche dei rami. Ed ogni radice si suddivide in 600.000 faville. Faville è in italiano quella scintilla quando si prende del metallo e lo si fa fondere. Nella fusione del metallo vengono a crearsi delle faville. Faville sono come delle scintille che durano un paio di secondi. Si chiamano faville. E quindi le scintille dell'anima non sono una per radice, non sono una per anima, sono altrettante. Ogni radice si suddivide in 600.000 faville, le quali sono ognuna è una neshama. E poi abbiamo i livelli della neshama, perché la neshama è il terzo livello, il secondo livello è ruach, il primo livello è nefesh. Non è l'argomento di stasera. E ciò riguarda tutti i quattro mondi, perché in ogni mondo ci sono questi numeri. Abbiamo quattro mondi: il mondo di Azilut, Brea e Zirassia, che tradotto in italiano dell'emanazione, della creazione, della formazione, dell'azione, nel mondo in cui noi viviamo, il mondo dell'azione, e in questo mondo dell'azione abbiamo esattamente questi numeri. Quindi si risponde facilmente come è possibile essere svariati milioni in ogni generazione quando ci sono solo 600.000 radici, perché sono le radici di tutte le faville, che sono tutte le scintille delle anime che ci sono in tutti i mondi. Bene, oggi iniziamo a leggere da riga 6. Cosa fanno queste scintille, queste faville, queste anime? Ogni favilla discende in questo mondo. Perché? Perché a ognuna è dato uno scopo identificativo, uno scopo unico solo per questa anima. E questo è in vero una discesa profonda, come abbiamo letto nel capitolo 36, che la discesa dell'anima da dove è stata creata fino a questo mondo materiale è una discesa tragica, ma proprio nel vero senso della parola. È una tragedia per l'anima scendere in questo mondo, così come è una tragedia per un soldato essere un ragazzo coccolato in casa e dover mettersi una divisa, dover fare tutto l'addestramento per poter non soltanto fermarsi all'addestramento, ma andare nel posto più buio di questo mondo, nel posto più cattivo di questo mondo, e dover entrare nei tunnel, e dover entrare nelle zone più a rischio e combattere, è una tragedia. Ed è esattamente quello che succede a ognuno di noi quando noi ci troviamo in questo mondo. Eravamo coccolati, eravamo perfetti, eravamo lucenti, brillanti, ed eravamo un piacere agli occhi di Hashem. Però questo piacere Hashem lo vuole più completo. E quindi essere in missione per Hashem è più importante che essere statici. Detto questo, noi ci ritroviamo qui, che è una tragedia, come dice, una discesa profonda, riga 8. Che ha in sé qualcosa del vero esilio. Prendete un re che ha un figlio unico, che è a palazzo con tutte le viziature del palazzo. Il re cresce suo figlio con tutti i comfort immaginabili, ma poi un giorno il figlio deve presentarsi di fronte a questa dura realtà, quella di andare in missione per il padre. Se vuoi diventare un valoroso guerriero, se vuoi diventare una persona rispettata, se vuoi avere delle medaglie al petto, se vuoi essere chiamato non semplicemente il figlio del re, ma il generale delle forze armate, devi fare la gavetta, devi andare nel combattimento. E questo si chiama esilio, come il padre che esilia il figlio per poter andare a creare se stesso, per poter guadagnarsi delle posizioni. Nello stesso modo noi siamo qui per poter dare piacere a Kadosh Baruch Hu nel creare questo mondo che è in opposizione all'Hashem, un mondo che diventa un palazzo reale idoneo per Hashem. Riga 9. Infatti, anche se uno è un giusto perfetto, significa un giusto perfetto, tradotto dall'ebraico tzaddik gamur, un uomo che non ha mai peccato, che è legato ad Hashem con il corpo, con l'anima e tutti i livelli dell'anima, che serve Hashem con timore ed un grande amore fra le delizie. Questa è una traduzione che ho trovato anche nella traduzione italiana, nello Shir HaShirim. Questo è un versetto di Shlomo HaMelech, nel Cantico dei Cantici, che è nel capitolo 7, versetto 7, facile da ricordarsi. Mayafit umana amt ahava betaanugim. Ahava betaanugim vuol dire che non c'è piacere più grande che il piacere dell'amore fra le delizie. Cosa significa l'amore fra le delizie? Vuol dire un amore beato. La beatitudine dell'amore vuol dire essere arrivati al punto più profondo dell'amore. Questo si chiama Ahava Beta Anugim, l'amore con il titolo del piacere di amare e piacere di essere amati. Quindi un tzaddik in questo mondo può arrivare a questo livello che si chiama Ahava Beta Anugim. Non è un livello che si raggiunge da soli, è un regalo che Hashem dà al tzaddik dopo che lui ha raggiunto il massimo delle sue facoltà. Quando lui è arrivato a dare tutto quello che poteva dare per avvicinarsi ad Hashem, Hashem gli apre delle porte che non potremmo neanche immaginarci e gli fa dei regali uno dopo l'altro, come abbiamo letto ieri nella parasha dei Kohanim, che i Kohanim hanno ricevuto 24 regali, Avodat, Matana, Etenet, Kehunatchem, un servizio regalato, e l'autore del Tanya chiederà più avanti. Se è un servizio, vuol dire un servizio che il Cohen fa, non è un regalo, è un servizio, cioè lui deve essere ricompensato per il servizio offerto. E quindi perché la Torah dice Avodat Matana? E l'autore del Tanya spiega questa cosa bellissima, che la Avodah ti porta fino a un certo livello. Noi siamo limitati e siamo anche limitati nel come poter servire Hashem. Ma la ricompensa che Hashem ci dà è una ricompensa non legata al nostro livello, ma una ricompensa che Hashem può dare. Quindi i regali, le ricompense, quello che noi otteniamo da Hashem è infinito, perché non abbiamo servito un uomo in carne ed ossa, abbiamo servito l'Eterno infinito. E quindi uguale è la ricompensa. Per quello che la Torah dice Avodat Matana, quello che noi riceviamo è comunque un regalo. E un regalo si riceve senza meritarselo, invece una ricompensa non si chiama regalo in ebraico, si chiama sachar. E la Torah dice che quando una persona serve Hashem riceve dei regali. Perché? Perché molto semplicemente riceviamo molto più di quello che meritiamo dello sforzo che abbiamo impegnato nel nostro servizio. Uno dei regali che i grandi tzaddikim ottengono si chiama l'amore fra le delizie. L'amore fra le delizie, tradotto in italiano, non so se rende, ma il testo originale è Ahava Betanugim, il piacere beato dell'amore, che è qualcosa che noi non conosciamo, soltanto i grandi tzaddikim conoscono. Ora dice, anche un grande tzaddik che è arrivato a questi livelli, egli non può raggiungere col timore e l'amore un legame con Hashem così stretto come quello che aveva, aggiungo io, prima di discendere in questo mondo materiale. In altre parole, l'amore che l'anima ha in cielo e il timore che l'anima ha in cielo non saranno mai raggiungibili in questo mondo. Il simbolo dell'amore è Avraham Avinu. Avraham Avinu dice: io sono sabbia e polvere, afar va efer, polvere e cenere. Avraham Avinu ha detto questa frase ad Hashem quando cercava di difendere le città di Sodoma e Gomorra dalla distruzione. E diceva Hashem, chi sono io per parlare a te? Io sono cenere e polvere. Ed è spiegato nella Chassidut che Avraham Avinu era il simbolo dell'amore, ma l'amore di Avraham Avinu, in quanto rivestito in un corpo fisico, è polvere e cenere a confronto dell'amore che aveva Avraham Avinu prima di scendere in questo mondo. Voi prendete un'opera d'arte fatta da un artista con il legno, un'opera d'arte che è di una bellezza, non so se avete visto queste bellissime opere di intarsiatura, ci sono questi artisti che riescono a riprodurre una città all'interno di un pezzo di legno, così. E sono delle opere che una persona può stare lì ore e ore a guardare, la perfezione, l'arte, la capacità dell'uomo di fare delle cose incredibili. Prendete questo pezzo di legno e buttatelo nel fuoco, sarebbe un grandissimo peccato, giusto? Cosa rimane da questo pezzo di legno? Rimane polvere e cenere. Cos'è successo? Andate via la telecamera.
Sì, è sparita l'immagine. No, non il Tania, il Tania è rimasto, eh.
Ok, va bene. Allora, cambiamo telecamera. Un attimino e risolviamo comunque. Io vorrei usare, come molti di voi, il cellulare, che è molto semplice, ma con il cellulare poi non posso fare la condivisione dello schermo, per quello che devo per forza usare. Eccoci qua. Delle telecamere alternative. Va bene. Comunque, continuate a vedere il Tania, vero? Bene, stavo dicendo che prendete questo pezzo di legno, lo mettete nel fuoco, oltre al fatto che è una perdita per l'umanità, ma quello che ne deriva è polvere e cenere. Questa polvere e cenere che cosa sono? Sono il legno, esattamente la stessa materia del legno, semplicemente il fuoco ha eliminato la parte dell'umidità che si trovava nel legno, che teneva il legno in questo modo bello com'era. Ma è lo stesso materiale. Avraham Avinu diceva di se stesso: io, prima di scendere in questo mondo, avevo un amore, un timore di Hashem che a paragone oggi è cenere e polvere. Quindi, quello che l'autore di Tanya ci vuole dire in questo momento, che non c'è paragone di come la nostra anima ama Hashem nel cielo e come la nostra anima ama Hashem in questo mondo. È come un legno di fronte alla cenere. Però, quando una persona è in missione, non è qui per pensare alle bellezze, al fatto che non siamo belli, non siamo puliti, non siamo preparati. Siamo qui in guerra. Un soldato non deve mettere la cravatta, un soldato non deve mettere il trucco, un soldato non deve vedere se i suoi scarponi sono lucidi. Un soldato è qua in missione. E quindi non è importante se in questo momento non senti quello che sentivi quando eri a casa. La nostra anima, quando era a casa, quando era nei cieli, aveva un amore, un timore che in questo mondo non possono esprimersi. Ma non è un problema. Ed è questo che stiamo cercando di capire in queste righe. Ritorno alla riga 11. Egli non può raggiungere col timore e l'amore un legame con Hashem così stretto come quello prima di discendere in questo mondo materiale, nemmeno in piccolissima parte, e non c'è possibilità di confronto o di paragone. Come è evidente a ciascuna persona intelligente, che Yadua lechol maskil, credo che così dica il Tanya, che ogni persona che ha un po' di intelligenza capisce che l'anima non riesce ad esprimersi quando è incapsulata dentro un corpo fisico, così come si può esprimere quando si libera dal corpo fisico, poiché il corpo non può sopportare, eccetera. Perché una persona non può provare lo stesso amore nel corpo? Il problema è che il corpo non ha la capacità di sopportare una emozione così grande, non ha la capacità di sopportare un amore e un timore così profondi verso Hashem. Ok? Ora facciamo conto che noi Siamo molto, 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 molto stanchi. E in questo momento sta succedendo una cosa bellissima, non, un evento, e tutta la gente si trova in questo evento ed è molto, molto felice di esserci. Ma la nostra stanchezza è tale che noi non siamo capacitati di poter avere il piacere che gli altri hanno. Non è perché il piacere non è un piacere. Non è perché l'evento non ha successo, è semplicemente che noi non siamo in grado. Una persona che non ha dormito, come diceva Ravroda alla Shalom, non dormo 3 giorni e sono già stanco. Ravroda, chi lo conosceva, sapeva che dormiva pochissimo. È chiaro che se non dormi, io il mio maestro mi raccontava che lui era soldato nella guerra del Kippur e lui diceva che non avevano dormito 2 notti. E stavano combattendo e mentre combattevano con i nemici di fronte si addormentavano. Come fai ad addormentarti quando stai combattendo per la tua vita, per la tua patria? Ma se il corpo non può sopportare di poter rimanere sveglio, infatti c'è una questione alachica che se una persona giura di non dormire 3 giorni e 3 notti, lo si mette a dormire subito perché ha fatto un giuramento falso. Perché una persona non può rimanere 72 ore, giusto? 72 ore senza dormire. Perché il corpo non può sopportare. Così come il corpo non può sopportare di non mangiare una settimana, il corpo non può sopportare di non dormire per 3 giorni e 3 notti, il corpo non può sopportare un amore che è un amore di un altro mondo, un amore dell'anima, un amore che appartiene al mondo delle anime. E quindi tu fai una domanda, dici, ma se lo scopo finale è quello di avere l'amore verso Hashem, il timore verso Hashem, ma l'anima ce l'aveva già l'amore verso Hashem, il timore verso Hashem prima di scendere in questo mondo. Quando è sceso in questo mondo è stato filtrato e come si dice, è stato depotenziato, è stato depotenziato in una misura che è non paragonabile a quello che aveva prima. Allora perché l'anima scende in questo mondo? E la risposta è, come tante lezioni ne abbiamo parlato, non siamo qui per noi. Ricordate questa frase che ormai vi assilla? Non siamo qui per noi. L'anima sa che non siamo qui per noi. Siamo qui per Hashem, siamo qui in missione. Riga 19. Quindi, perché scende l'anima in questo mondo? Ora, tale discesa avviene all'unico scopo di vestirsi di un corpo e di un'anima vitale. In altre parole, l'anima non è che si veste direttamente nel corpo, l'anima si veste nell'anima vitale e l'anima vitale si veste nel corpo. Quindi c'è sempre questo tramite. Riga 21, e questo succede unicamente per, qual è lo scopo di tutto questo? Succede unicamente per purificarli, purificare l'anima vitale, purificare il corpo, separarli dal male, separare dal male l'anima vitale, separare dal male il corpo. Quale male? Il male che c'è nelle tre Kelipot impure. Ve l'avevo già spiegato la settimana dopo Shavuot. Basato sulla profezia di Echezkel che spiegava le tre Kelipot impure. Chi di voi si ricorda come si chiamavano le tre Kelipot impure? Vediamo a che punto la vostra memoria è attiva. Va bene, vi do una mano.
Allora, Kripa Noga, poi c'è
Ah, le tre Kelipot impure.
tempesta,
L'uragano, sì.
sì.
Fuoco, qualcosa del genere, sì. Quella della visione di Ezechiacu. Esatto. Vediamo se me lo ricordo io. Vere veine ruach seara ba min hatzafon. Anan gadol ve esh mitlakachat. Il vento di tempesta, lo traduco così, a braccio. Il vento di tempesta, la nube densa è il fuoco che si sprigiona. Sono le tre Kelipot che sono state, diciamo, tradotte in lingua fisica da Yehezkel, perché come vi avevo già spiegato, i profeti, uno dei problemi che hanno è quello di usare delle parole fisiche per descrivere delle cose spirituali. E quindi non hanno le parole spirituali, hanno soltanto le parole di questo mondo. Quindi usano dei termini fisici che possono essere, diciamo.
Che poi le ricordiamo tutti i giorni nell'Amidà.
Bravissimo.
Eccetera. Sì.
Bravissimo. C'è una nella 19ª benedizione, perché l'Amidà si chiama Shmona Esre, 18 Berachot, che in realtà è stata aggiunta una 19ª, nella quale noi chiediamo a Hashem un aiuto per poter eliminare queste tre Kelipot impure, che sono alla base di tutti i mali di questo mondo. Infatti noi diciamo Te'aker, Te'shaber o Te'mager. E poi per la Kelipa di Noga diciamo Ve'tachnia. Tachnia vuol dire piega.
Sottomettere, sì.
Sottomettere, esatto. Infatti la Kelipa di Noga non deve essere eliminata, deve essere semplicemente sottomessa. Perché? Perché l'anima vitale non deve essere eliminata, deve essere sottomessa all'anima divina. E quindi noi chiediamo a Hashem un aiuto perché la nostra anima vitale venga sottomessa all'anima divina. Bravo, dottor Messina, che ci ha ricordato questa cosa che leggiamo tutti i giorni nella Amida.
Ma scusi, però questa diciannovesima che è stata aggiunta per i cospiratori, i denunciatori, le spie, cosa, io non ho mai sentito delle tre tipo. Cioè, non è che fossero relative alle tre tipo, ho pensato fin dall'inizio, forse per sbaglio, che quando ho cominciato a dirlo a studiare, che riguardava, è stata fatta perché c'erano tante delazioni, tante spie, tanti che denunciavano
Gli eretici
ebrei stessi
sì.
che denunciavano gli altri ebrei. O
Vero,
no?
sì. E
E?
noi lo diciamo nella tefilah, un malchut harishah, mehera, malchut harishah che cosa vuol dire? Il regno del male,
Del mal.
della malvagità, mehera, te'aker, te'shaber, te'chalem. Perché usiamo tre parole diverse? Perché chiediamo a Kadosh Baruch Hu di Te'aker vuol dire sradicare, Te'shaber vuol dire spezzare, Te'chalem vuol dire eliminare, distruggere. Ve'tachnia vuol dire sottomettere, bimera be'yameinu, presto ai nostri giorni. Perché diciamo questa tefilah in questo modo? I tzaddikim sanno esattamente tutti i segreti della tefilah, noi non lo sappiamo, ci sono poche cose che ci arrivano ai nostri. Le nostre orecchie. Una di queste è la spiegazione di questa Berakha che stava, dato che hanno fatto una Berakha, hanno approfittato per chiedere a Hashem di un aiuto per eliminare le forze della malvagità.
Riferentesi però alla miscela della Mashem al Tintiba, è da lì che parte, no?
No, ecco, è al contrario. Perché ci sono gli eretici? Perché ci sono i calunniatori? Perché ci sono i malvagi, gli arroganti, tutte queste persone che hanno creato delle sofferenze terribili alla popolazione ebraica? Perché sono delle persone che si sono sottomesse alla forza del male, queste tre forze del male. Quindi già che noi parliamo di loro, come ho spiegato all'inizio della lezione, un tzaddik risponde alla persona, non alla domanda. Quindi già che parliamo di loro come persone malvagie, andiamo alla radice e chiediamo a Hashem di eliminare dalla radice il motivo per il quale loro non sono arrivati a tanto male, a tanta malvagità.
Ok, grazie.
Sì, è una famosa spiegazione che la Hasidut riporta. Vero, chi non studia Hasidut scopro che non conosce questa cosa. Ringraziamo la Hasidut per darci un po' di luce anche capire un po' meglio la nostra tefila. Ma
Grazie.
Radu, e cioè, se loro ri rivestono la loro anima con queste tre midot negative, è chiaro che poi diventano dei malvagi.
diventano.
Dei malvagi.
La malvagità entra nel cuore della persona quando la persona apre la porta. Questo è il problema. Perché una persona si arrabbia? Una persona si arrabbia perché ha lasciato il fuoco della rabbia impadronirsi di lui. Infatti, la Rizal dice che quando una persona si arrabbia è vietato guardarlo in viso. Perché? Perché è stato, come si dice, le forze del male si sono appropriate di lui. Quindi tu stai guardando in quel momento le forze del male. Aspetta che si calma. Infatti la Rizal dice Ruach acheret nichnesabo, come una persona dopo che si calma dice non so che cosa mi è successo, non sono io, non mi riconosco in quello che ho fatto. Non ti riconosci in quello che ho fatto perché in realtà non sei te, però la tua colpa è quella di aver dato la possibilità alle forze della malvagità di impadronirsi del tuo corpo e del tuo pensiero, del tuo cuore. E questo è un fatto molto grave. Quindi ogni volta che noi facciamo una, trasgrediamo, Chas v'Shalom, mai non sia, che una persona trasgredisce perché ha dato alle Klipot spazio nel suo corpo, nella sua anima vitale e nel suo cuore e nelle sue emozioni, eccetera, eccetera. Bene, torniamo al testo, riga 22. Separarli dal male che c'è nelle tre Klipot impure. Quindi l'anima divina scende in questo mondo per fare un'operazione chirurgica, un intervento chirurgico, separare l'anima vitale e il corpo dalle impurità. Avete mai sentito parlare della fusione dei metalli? La fusione dei metalli bisogna prima, una delle cose più difficili nella fusione dei metalli è quella di separare i vari metalli, ci sono molte impurità nei metalli. Stesso modo, succede con l'anima. L'anima, per poter essere purificata, deve essere separata, ma non è soltanto nei metalli. Io sono andato a visitare come si dice in italiano? Non una fonte, ma no,
Le fonderie.
stavo parlando di allora in Toscana specialmente. Hanno fatto delle perforazioni in una zona molto bella della Toscana,
Una sorgente.
sì, ma delle sorgenti di anidride carbonica. Non so
I
se si chiamano
soffioni, soffioni boraciferi. 230.
così.
Ora. Allora.
Ma delle trivellazioni per andare a prendere il metano, i gas
Sì,
sottoterra.
esatto. Non so se si chiama sorgente, chiamiamola sorgente. Ora, praticamente cosa hanno fatto? Sono andati a 800 metri sottoterra e tirano fuori da lì il calcio carbonato in forma solida e l'anidride carbonica, infatti è la stessa cosa, carbonato e carbonica. Il calcio carbonato è solido, mentre l'anidride carbonica è in forma gassosa. Questa anidride carbonica non è al 100% anidride carbonica, è al 90 e qualcosa per cento. Quindi quando tu devi vendere, ci sono delle autobotti in autostrada molto particolari, io li so riconoscere perché avendo avuto esperienza, sono molto particolari, sono delle autobotti fatte apposta per poter trasportare l'anidride carbonica. Questi autobotti vanno lì dove viene prodotta l'anidride carbonica, ma non è stata prodotta, è stata semplicemente separata e purificata. Perché? Perché noi abbiamo, in natura, non abbiamo mai niente puro al 100%. Il lavoro è quello di purificare, il lavoro è quello di separare per poter ottenere il 100% da ogni materia. Quello che succede è che ci sono degli impianti molto importanti che servono semplicemente per togliere le parti gassose che non sono anidride carbonica. Bene, questo succede in ogni cosa in questo mondo. L'anima divina scende in questo mondo per poter purificare e separare dalle parti impure, dalle impurità che inquinano l'anima vitale e il corpo. Questo è il motivo per il quale noi siamo qui. Come si fa? Ci sono dei macchinari molto particolari, ci sono degli impianti che sono stati costruiti sopra le nostre teste. No. Ci è stata data la Torah e la Torah ti dice questo puoi e questo non puoi. Facendo così, tu purifichi e separi la parte impura dalla parte purificata. Tutto lì. C'è una profezia molto molto cruda nel libro di Daniel, dice che prima che arriva Mashiach, Itzarefu, Itlabenu, mi manca una parola, sono tre termini che usa Daniel. Me ne manca uno, che sono i tre tipi di purificazione da queste forze della malvagità. Prima che arriva Mashiach ci sarà un po' di movimento, non so se avete capito, che e le profezie parlano del fatto che c'è la guerra di Gog e Magog. Gog e Magog ha un valore numerico di 70, perché 70 sono le nazioni di questo mondo. E ci sarà questa movimentazione di nazioni, perché prima dell'arrivo di Mashiach, prima dell'avvento di Mashiach, ci sarà una purificazione di tutto il mondo, chi meriterà, chi non meriterà, e quindi anche fra di noi ci sarà questa separazione, questa purificazione, che è una cosa abbastanza, diciamo, cruda e complessa. Infatti, come dice Ula, il nome di un grande Chacham ai tempi del Talmud, quando descriveva i tempi prima di Mashiach, lui augurava che questi tempi arrivino al più presto, ma augurava a se stesso di non esserci. Perché? Perché sono un periodo con delle tensioni particolari. Speriamo che tutto questo sia già successo e ci auguriamo che sia già successo. E come noi ci salviamo dalle doglie di Mashiach, si chiamano così, tramite lo studio della Torah. Quando uno ha le lettere della Torah e le parole della Torah che lo avvolgono, allora è protetto da qualsiasi minaccia. Quindi dobbiamo studiare tanta Torah per proteggerci dalle doglie di Mashiach. E noi speriamo che le doglie di Mashiach facciano parte del passato, e quindi non ci resta altro che accogliere Mashiach, come ha detto il Rebbe, prepararci ad accoglierlo. Bene, ora abbiamo spiegato che noi non abbiamo bisogno di impianti complessi, di tecnologie avanzate oppure di industrie che servono per la purificazione e la separazione. Soltanto una cosa noi abbiamo bisogno: di osservare le 365 proibizioni, leggo riga 22, giusto? E ciò per mezzo dell'osservanza delle 365 proibizioni deriva da esse. Vuol dire non ne abbiamo 365, ne abbiamo di più, perché 365 sono le radici, però ci sono anche le ramificazioni. Ogni mitzvah ha le sue ramificazioni, nonché di innalzare l'anima vitale, di elevarla dal peso, dalla zavorra, dalle ancore della fisicità, assieme alla parte che le appartiene della totalità del mondo. Abbiamo spiegato nelle lezioni precedenti che ognuno ha una parte in questo mondo che le appartiene, fino a congiungerle, ad unirle con la luce del benedetto Ein Sof. Adesso spiega quale luce. Riga 2 della nuova pagina. Luce che l'individuo attrae su di esse adempiendo a tutti i 248 precetti positivi, con l'azione dell'anima vitale. Cosa vuol dire l'azione dell'anima vitale? Ve lo spiego, finisco due righe e poi ve lo spiego. La quale è proprio quella che mette in esecuzione tutti i precetti riguardanti azioni, come è stato spiegato in precedenza. Significa che noi sappiamo bene che siamo vivi grazie alla nostra anima. Quando è il momento che l'anima viene richiamata in cielo, arriva, il corpo cessa di vivere. Il corpo cessa di vivere, non l'anima. L'anima è eterna. Perché il corpo cessa di vivere? Perché il corpo non era mai vivo in realtà. Era l'anima che dava vita al corpo. Quando l'anima non ha più il permesso di rimanere dentro il corpo, si separa dal corpo. Questo l'anima lo fa con grande dispiacere, perché l'anima ha un grande piacere di essere nel corpo per poter purificare e separare il corpo dalle sue impurità. Dovete sapere che quando ci sono il ciclo dei 7 giorni di lutto, boh, non so perché vi ho visto per dire questa cosa, non è macabra, è un dato di fatto, ci sono i primi 3 giorni e gli altri 4 giorni. I 7 giorni di lutto sono divisi in due. I primi 3 giorni E gli altri quattro? Il lutto dei primi 3 giorni è molto più pesante del lutto degli altri 4 giorni. Quando si finisce il ciclo dei 7 giorni di lutto, poi si entra nel ciclo dei 30 giorni. Quando si finisce il ciclo dei 30 giorni, poi si entra nel lutto dei 12 mesi. Questo per i genitori, che sono, è un lutto che è sempre meno pesante, più alleviato. Perché i 3 giorni sono i più difficili? Dovete sapere che i primi 3 giorni, le prime 72 ore, sono ore molto, molto difficili per l'anima, perché l'anima cerca in tutti i modi di rientrare nel corpo. Perché l'anima cerca di rientrare nel corpo? Perché l'anima ha piacere di essere in questo corpo, anche se da una parte è una sofferenza per l'anima, ma dall'altra parte sa quanto può adempiere, quanto può portare a termine come compimento della sua missione. Ora, quando è stata interrotta questa cosa, l'anima non ha la certezza di aver completato la sua missione, quindi vuole cercare a tutti i costi di rientrare nel corpo per poter andare avanti, ma il corpo purtroppo non è in condizione di ricevere l'anima. Dopo 72 ore il corpo è sicuramente non più in grado di ricevere l'anima. Quando l'anima vede che il corpo inizia la sua fase di decomposizione, allora ci rinuncia. E cosa fa dopo 3 giorni? Arriva in casa dove abitava durante tutta la vita. E quando arriva in casa e vede i familiari in lutto, questo è per l'anima una grandissima, in italiano, no, non soddisfazione, ma sollievo. È un grande sollievo per l'anima. Perché? Perché quando una persona lascia questo mondo e a nessuno è cambiato nulla, questa è una garanzia di un fallimento, una vita fallimentare. Ma quando una persona, l'anima arriva in casa
Ora le do
dal quarto
in quarta, bene.
al settimo giorno, l'anima è in casa e vede che i familiari sono in lutto, quindi vuol dire che ha lasciato un vuoto. Lasciare un vuoto significa non aver bruciato una vita, non aver fallito nella vita, aver dato alla famiglia, all'ambiente e alla città qualcosa di importante. Infatti sono tutti dispiaciuti per il fatto che questa persona è venuta a mancare. Dopo i 7 giorni inizia il processo dell'elevazione, dopo i 30 un altro processo di elevazione, eccetera, eccetera. Tutto questo per dire che l'anima è nel corpo per dare la vita al corpo. Fintanto che noi abbiamo l'anima nel nostro corpo e facciamo le mitzvot grazie all'anima, purifichiamo noi stessi e separiamo noi stessi dalle forze della malvagità che vogliono a tutti i costi impadronirsi nel nostro corpo. Nel capitolo 9 del Tanya, non l'abbiamo studiato, spiega il Tanya che è praticamente come una città con due re. Una città con due re non sarà mai in pace, una città con due re ci sarà sempre competizione, un po' come nel governo c'è la destra, c'è la sinistra, un po' come nelle città c'è il sindaco che è stato eletto, che è di destra o di sinistra, e c'è il sindaco che non è stato eletto, che aspetta le elezioni successive per poter vincere. È sempre una, c'è l'opposizione, c'è la coalizione, è sempre una guerra nelle giunte comunali, nel governo, nelle province, è sempre in una guerra, perché sono due re che vogliono comandare una città. La stessa cosa è Yetzer Tov, Yetzer Hara. L'anima ha questo compito, quello di purificare, di separare e di allontanare le forze del male, della malvagità dal nostro corpo per poter rendere il nostro corpo e la nostra vita e la nostra città, il nostro paese, il nostro mondo un reale e sincero palazzo reale, una dimora per Hashem idonea. E quando l'anima lascia questo mondo, per lui è un mezzo fallimento, per l'anima è un mezzo fallimento, per questo che cerca di ritornare nel corpo per poter continuare. Detto questo, abbiamo capito, non abbiamo ancora spiegato nei dettagli perché il tempo passa veloce, ma almeno abbiamo capito come si fa a purificare il nostro corpo, attenendoci alle direttive della Torah, 613 mitzvot, 365 mitzvot che sono le mitzvot negative, questo non mangio, di Shabbat questo non faccio, un vestito di lino e lana non lo indosso. Tutto il non della Torah serve per indebolire le forze del male, per eliminarle, per renderle innocue, per rendere impossibilitate di reagire perché sono senza energie, senza forze. Quando io dico no, tolgo da loro l'energia vitale e questa è la separazione dell'anima vitale del corpo dalle forze del male. Quando io faccio una mitzvah, abbiamo appena letto luce, Ensof, la luce dell'eternità, la luce che io attraggo su me stesso nel compiere ogni mitzvah che posso compiere. Quando rispondo amen a una berachah, quando pronuncio una berachah, quando faccio la Birkat Hamazon, quando faccio il Kiddush di Shabbat, quando tutte le metto i tefillin la mattina, rispondo amen e barechu, o per le donne l'accensione delle candele, la mazzvah della Frashat Challah e tutte le mitzvot legate alle donne, ognuno con le sue mitzvot si separa e si purifica dalle forze del male e acquisisce su di sé, attrae su di sé la forza e la luce divina. È tutto lì, senza impianti tecnologici, chissà con quale fantasia potevamo immaginare. È tutto lì. Mitzvot lo ta'aseh e mitzvot ta'aseh. Be'ezrat Hashem, settimana prossima spiegheremo nel dettaglio come tutto questo avviene. Nel ringraziarvi per l'ascolto. Com'è che dicono alla fine del telegiornale? Grazie per l'ascolto.
Grazie
Arrivederci alla prossima edizione.